un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Di Giovan Rosa insieme con Patrizio Ciprari in console che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Infatti, la rubrica della Radio Vaticana che si occupa di tematiche sociali e dell'ambiente, che quest'oggi vedrà una puntata interamente collegata a temi che riguardano persone con disabilità e il modo in cui vengono accolte nell'ambito cittadino, in particolare negli ospedali, e in questo senso parleremo di barriere sanitarie, comprenderemo che cosa si intende esattamente grazie a un'indagine che è stata presentata nei giorni scorsi, e poi nella seconda parte scopriremo insieme una app, come si suol dire in questo periodo, ormai in questa fase dei nostri tempi, che però renda la città, in questo caso la città di Roma, più accogliente, in particolare per persone sorde. Questo nella seconda parte. Prima però di entrare nel vivo della nostra trasmissione, cominciamo come sempre con una piccola buona notizia. Libri gratis per bambini poveri. Negli Stati Uniti è possibile grazie ad una app, Open eBooks, che permetterà alle famiglie in difficoltà economiche di avere a disposizione per i propri figli gratuitamente libri scolastici, romanzi, biografie classici in versione digitale per oltre 10.000 titoli e un valore di oltre 250 milioni di dollari. Un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione attuale, quella di Barack Obama, e che si inserisce nel programma Connected per portare banda larga e materiale educativo ai ragazzi di basso reddito e facilitarne l'accesso alla cultura. Ed entriamo nel vivo della nostra trasmissione di quest'oggi. Infatti, vi dicevo che cominciamo proprio a parlare di quelle che vengono definite barriere sanitarie. Di che si tratta? Ecco, l'ospedale, entriamo quindi in particolare negli ospedali, non è un posto per disabili. In Italia, infatti, quasi due strutture sanitarie su tre non hanno un percorso prioritario per i pazienti con disabilità che devono fruire di prestazioni ospedaliere, e oltre il 78% degli ospedali non prevede spazi adatti di assistenza per le persone con disabilità intellettiva, motoria e sensoriale. In sostanza, l'attesa, per esempio, al pronto soccorso, un esame invasivo per diagnosticare una malattia, come anche la degenza in reparto, diventano situazioni che rappresentano disagi per qualsiasi paziente, evidentemente, ma che si trasformano in un vero e proprio ostacolo per chi vive in una condizione di fragilità. Ecco dunque che spieghiamo anche in questa introduzione che cosa si intenda per barriere sanitarie. E di questo si è occupata un'indagine importante, un'indagine conoscitiva proprio sui percorsi ospedalieri per le persone con disabilità, realizzata dalla Onlus Spes contra Spem in partenariato con l'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, in collaborazione anche con la Fondazione Ariel e con il contributo di Fondazione Umanamente del gruppo Allianz. In pratica si tratta della prima indagine in Italia che cerca di far luce in modo sistematico sulla disparità dei trattamenti sanitari tra persone con e senza disabilità. Un'indagine che è stata presentata, ripeto, nei giorni scorsi. Ebbene, noi abbiamo il piacere e l'interesse proprio di parlarne con il coordinatore scientifico del progetto Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale, proprio della Onlus Spes contra Spem. Buongiorno a Nicola Panocchia.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Grazie, io ho cercato di riassumere alcuni elementi inizialmente proprio rispetto a questa indagine importante che è stata presentata, lo ripeto, nei giorni scorsi. Vogliamo proprio con lei comprendere bene che cosa si intenda per barriere sanitarie, Nicola Panocchia.
Allora, noi è dal 2013 che ci occupiamo di queste problematiche, cioè di quelle che appunto lei ha definito barriere sanitarie, che sono fondamentalmente di tre tipi. Sono le barriere architettoniche, che sono diciamo quelle più visibili, ma sono le barriere anche organizzative, perché le persone con disabilità, sia sensoriale, sia intellettiva, sia motoria, hanno bisogno di un'organizzazione ospedaliera che diciamo dia loro la possibilità di avere gli stessi diritti delle altre persone, ma io direi che la barriera più grave, da cui, perché se risolviamo questa barriera, cioè la barriera culturale, si possono risolvere tutte le altre, proprio la barriera culturale, cioè considerare un po' le persone con disabilità delle persone, diciamo, che soffrono, che fare qualcosa per loro può essere inutile o controproducente, questo soprattutto per le persone con disabilità intellettiva. Quindi nasce un po' un, tra virgolette, un sottotrattamento, ecco, questo è il... Quindi le barriere sanitarie, per riassumere, sono di tre tipi: architettoniche, organizzative e culturali.
Ecco, tra l'altro, Nicola Panocchia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha fatto conoscere, diciamo, a tutti noi che le persone con disabilità hanno il doppio delle possibilità di trovare operatori non preparati e strutture inadeguate rispetto alle persone senza disabilità, ed è tre volte più alta la probabilità che venga loro negato l'accesso a cure sanitarie. Un'importante, quindi, specifica, quella che ci proviene dall'OMS, e che in particolare vorremmo capire, grazie a lei, grazie all'indagine che avete portato avanti, come si traduce poi in Italia effettivamente per persone con disabilità.
Allora, noi siamo partiti proprio, questo nostro progetto, Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale, è partita da una storia vera, la storia di Tiziana, una ragazza che era ospite in una casa famiglia gestita appunto dalla cooperativa Spes contra Spem, che purtroppo ha avuto necessità di un ricovero ospedaliero e, diciamo, il ricovero non è stato particolarmente fortunato e la ragazza, dopo varie vicissitudini, è morta. Ebbene, partendo proprio da questo, noi ci siamo chiesti, ma in Italia qual è la situazione? Quindi abbiamo nel 2013, cioè tre anni fa, elaborato una carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale che abbiamo presentato e poi, tramite questa indagine, che è la prima svolta in Italia, abbiamo cercato di capire quali sono negli ospedali, diciamo, le misure messe in atto per far sì che persone con disabilità, e anche a seconda della varia tipologia di disabilità, possono fruire del loro diritto alla salute. Facciamo un esempio molto banale. Delle 161 strutture che ci hanno risposto, il 20%, meno del 20% di quelle contattate, nessuna aveva una mappa tattile per persone con disabilità visiva. Cioè, ci rendiamo già conto che c'è un problema enorme. L'altro aspetto che in questa indagine, che noi ci proponiamo come la prima, nel senso, abbiamo lanciato un sasso, speriamo che qualche istituzione diciamo lo raccolga e questa indagine venga ampliata sia in senso quantitativo e anche qualitativo, perché noi non sappiamo niente, per esempio, di cosa succede alle persone con disabilità in ospedale quando si ricoverano. Sappiamo adesso che non ci sono, grazie a queste indagini, degli strumenti adeguati per poterle accogliere in modo adeguato e consono alle loro necessità. Ma se prendiamo i dati dell'Inghilterra, per esempio, ci dicono che quasi il 50% delle persone con disabilità muore in ospedale a causa di trattamenti inadeguati. Noi questo dato in Italia non l'abbiamo, però è un dato impressionante e ci dobbiamo riflettere.
Assolutamente, ci dobbiamo riflettere in questa indagine, in particolare i risultati di questa indagine, oltre all'esempio che ci ha fatto Nicola Panocchia, proprio il coordinatore dell'indagine stessa e della, rispetto a Spes contra Spem, la cooperativa, vogliamo ricordare, cooperativa sociale di Roma, nata a Roma nel 1991. Daremo anche proprio i dati anche per entrare magari in contatto, per poter leggere meglio i dati stessi dell'indagine. Ma altri punti importanti, voglio ricordarlo io stesso, riguardano il flusso prioritario, un punto unico di accoglienza, la mancanza di display luminosi, oltre alle mappe a rilievo percorsi di cui ci ha parlato Nicola Panocchia, locali e percorsi ad hoc, insomma tutti elementi che in qualche modo non ci fanno guardare con grande favore a quello che offrono le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali, alle persone con questo tipo di disabilità. Nicola Panocchia.
Assolutamente sì, il problema è veramente grande, anche se mi piace sottolinearlo, perché ho visto che voi avete iniziato la trasmissione con una buona notizia, allora una piccola buona notizia ve la voglio dare anch'io. Ci sono in Italia degli ospedali che si sono adeguati e offrono una assistenza assolutamente eccellente alle persone con disabilità. Penso per esempio al progetto DAMA dell'ospedale San Paolo di Milano, o anche recentemente l'ospedale di Pordenone ha attrezzato un percorso in pronto soccorso per persone con disabilità intellettiva, perché voi immaginate cosa può voler dire per un ragazzo o una persona adulta con autismo aspettare 3 ore, 4 ore in pronto soccorso insieme ad altri pazienti. Giustamente si innervosisce, si crea un clima che non è gestibile, quindi anche queste piccole cose bisogna porci attenzione. E lei vi parlava del punto unico di accoglienza, questa è una cosa che tra l'altro è scritta da tutte le parti che bisogna cercare di farlo, ma dalla nostra indagine è risultato appunto che meno del 17% degli ospedali ne sono dotati. E poi considerare le persone con disabilità intellettiva. Una cosa banale, per esempio, che nella storia di Tiziana non è successa, è consentire ai caregiver, che possono essere familiari piuttosto che operatori sociali, di rimanere 24 ore al giorno accanto al loro assistito. Perché voi pensate, una persona che non si può esprimere, che cosa, come può interagire col personale sanitario, medico o infermieristico? E invece il caregiver, il familiare, la mamma, il padre, anche l'assistente sociale è in grado, da una smorfia, da una postura, di capire se quel ragazzo ha dolore o no.
Ecco, queste sono anche testimonianze importanti, quelle che ci sta portando proprio lo stesso Nicola Panocchia. Vogliamo ricordare ancora una volta che SPES contra SPEM, oltre ad essere nata, come abbiamo già ricordato, nel 1991 a Roma, proprio a Roma, gestisce nel comune di Roma 4 case famiglia e servizi territoriali di prossimità alle persone con fragilità. Questo anche per far comprendere a chi ci ascolta chi ha portato avanti, chi ha promosso in particolare questa indagine. Chi volesse entrare maggiormente proprio nei dettagli di questa indagine, come potrà farlo? Attraverso magari quale sito? Ecco, quale è il modo?
Guardi, noi sul sito di www.spescontraspem.it si possono scaricare sia il PDF dell'indagine, quindi è a disposizione di tutti, sia la carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale. E la carta, tra l'altro, è stata aggiornata e alla carta hanno aderito le più importanti associazioni delle persone con disabilità in Italia, quindi basta andare sul sito.
Le www.spescontraspem.it, questo è il sito di riferimento. Ha fatto benissimo Nicola Panocchia, tra l'altro, a unire gli elementi anche preoccupanti in certo senso dell'indagine, ma anche con le buone notizie che riguardano alcuni punti che devono essere presi a modello. Insomma, c'è la possibilità di fare meglio in alcuni casi. Questo già avviene, insomma, questo è anche la nostra filosofia: affrontare i problemi per la gravità che essi stessi rappresentano effettivamente, ma dare anche notizia che esistono degli elementi di speranza. Noi ringraziamo moltissimo Nicola Panocchia per averci così presentato questa indagine nella sua qualità di coordinatore scientifico del progetto Carta dei diritti delle persone con disabilità in ospedale, proprio di SPES contro SPEM. Tanti auguri e buon lavoro. E noi proseguiamo anche in questa seconda parte di Infatti a parlare di come le città accolgono coloro che vivono una situazione magari di difficoltà, di fragilità, come naturalmente lo sono le persone sorde. Ebbene, come accoglie una città come Roma, la capitale d'Italia, coloro che vivono questa realtà? Nel Lazio sono presenti, vogliamo ricordare, circa 4.800 sordi, di cui residenti a Roma e provincia sono circa 3.400. Allora, questa domanda se lo sono posti anche coloro che cercano di vedere quale situazione possa crearsi per migliorare la situazione per le persone sorde in una città come Roma. E allora noi vogliamo parlarne anche in occasione di un convegno che si è tenuto recentemente proprio a Roma, dal titolo Dalla Smart City alla Sensible City, una città sensibile per comunicare meglio con i propri cittadini, tenutasi presso la Fondazione Internazionale Don Luigi di Liegro. E in questa situazione, in questo convegno, protagonista senz'altro è stata un'esperienza importante, quale è l'app Elisir per i sordi come banco di prova. Allora, per parlare di che cosa sia Elisir e di come effettivamente possiamo cercare di migliorare la situazione a Roma rendendola sempre più una città sensibile, noi abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico proprio una delle ideatrici del progetto Elisir, e che poi presente evidentemente al convegno e che ce ne parlerà quindi meglio di chiunque altro, Marta Meschini. Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, grazie di averci dato questa opportunità, grazie a tutti.
Naturalmente, grazie a lei. Elisir, tra l'altro, è un bel nome, in questo caso significa, lo voglio dire per bene, evoluzione, lingua dei segni italiana con interprete in rete. Quindi
bravissimo.
Questa bella idea nata, tra gli altri, da Marta Meschini, ma vedremo bene anche come si è proprio sviluppata, come è nata anche attraverso l'esperienza stessa di persone che vivono questa difficoltà, questa fragilità, qual è quella di essere sordi. Allora, andiamo con ordine, come nasce quindi l'idea di Elisir, Marta Meschini?
L'idea di Elisir nasce in questo modo. Ho incontrato una persona che si chiama Antonio Staiola per organizzare alcuni corsi in lingua italiana dei segni, in quanto io di base mi occupo di formazione professionale. Da questo incontro con una persona speciale che ha avuto due fratelli sordi e che quindi conosce perfettamente il disagio e le difficoltà con cui si scontrano tutti i giorni e la poca autonomia che hanno senza supporto familiare o di interprete, è nata, ci ha suggerito di creare insieme questo servizio in quanto presente in altre parti del mondo. E quindi è nato questo bellissimo servizio a scopo anche sociale, soprattutto sociale, che si chiama Elisir, che è un servizio di videocomunicazione che permette di collegare un qualsiasi ufficio o esercizio commerciale con uno sportello al cittadino con un videocentro, con il nostro videocentro, dove operano interpreti LIS qualificati. Qual è il compito dell'interprete LIS? È rendere più facile la comunicazione tra il sordo e l'operatore di sportello, qualunque esso sia, nel senso che tradurrà le istanze del sordo dalla lingua dei segni in lingua verbale e viceversa tradurrà in LIS le indicazioni dell'operatore.
Ecco, concretamente Marta Meschini, rispetto anche a coloro che ci ascoltano e che magari sono proprio interessati ad utilizzare questa app che è messa a disposizione tramite Elisir, come si può effettivamente entrare poi in contatto con voi?
Attraverso la pagina Facebook di Elisir e attraverso i nostri uffici di Elisir, e anche su YouTube è presente un video esplicativo del servizio Elisir, che è stato un servizio che ha avuto un periodo di verifica e di controllo proprio presso il primo municipio di Roma, che si è offerto di utilizzare il servizio per valutare le sue potenzialità, e dove abbiamo avuto un numero incredibile di persone sorde che si sono recate e che attraverso un questionario vero nominativo hanno espresso la loro enorme soddisfazione e hanno anche suggerito i luoghi dove avrebbero gradito ci fosse al primo posto il risultato il settore sanitario, quindi gli ospedali.
Tra l'altro, ecco, nel parlarci di Elisir, Marta Meschini faceva riferimento anche ad altre realtà nel mondo, per esempio negli Stati Uniti.
Sì, in particolare
proprio negli Stati Uniti è stata sviluppata un'importante tecnica nel famosissimo tempio della tecnologia, il Massachusetts Institute of Technology, giusto?
Esatto, soprattutto lì Carlo Ratti, che è un grande italiano che ha mantenuto poi il suo studio anche in Italia, studia ed applica le sue scoperte alla creazione, alla trasformazione delle città da smart in sensibili, dove una città sensibile è un abito su misura, come dice lui, per tutti, dove gli atomi e i bit si debbono mettere al servizio anche della disabilità per superare le barriere fisiche e quindi includere in ogni suo aspetto i portatori di disabilità. Questo è il termine poi alla fine di una città intelligente, che dove soprattutto anche i cittadini debbono avere un ruolo molto importante.
Tra l'altro una città che quindi diventi sempre più sensibile, giocando anche con il termine inglese sensible, come è stato ben presentato in questo importante appuntamento, che ha parlato soprattutto del progetto Elisir, con la anche partecipazione della Fondazione di Liegro, che abbiamo nominato prima, ma di cui soprattutto è ideatrice, co-ideatrice giustamente chiaramente, è bene sottolinearlo, è responsabile Marta Meschini, che noi ringraziamo moltissimo, ricordando ulteriormente che chi volesse entrare in contatto con Elisir, il modo migliore è, mi conferma, la pagina Facebook, giusto?
Senz'altro, la pagina Facebook di Elisir.
Benissimo, io ringrazio moltissimo Marta Meschini per questa bella iniziativa, questo progetto di cui è responsabile, tanti tanti auguri.
Grazie. Buongiorno, grazie.
Grazie a lei, e naturalmente in conclusione vogliamo ricordare che la puntata odierna di Infatti la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Infatti alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.